Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. I cattolici romani chiamano la cena del Signore Eucaristia. Questo è un termine che viene dal greco Eucaristia, che significa ringraziamento. Questo nome gliel'hanno dato a ricordo del ringraziamento fatto da Gesù Cristo prima di rompere il pane e di distribuire il calice nella notte in cui fu tradito, perché appunto fu nella notte in cui fu tradito che Gesù istituì la cena, quella che noi chiamiamo la cena del Signore. Ora, i teologi della Chiesa Cattolica Romana, a proposito di questo sacramento, così lo chiamano anche sacramento, noi lo chiamiamo ordinamento perché è più corretto, loro lo chiamano sacramento e appunto fa parte di uno dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica Romana, è molto importante, e a proposito di questo loro sacramento affermano che l'Eucaristia è il sacramento che sotto le apparenze del pane e del vino contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo per nutrimento delle anime. Perché affermano questo? Perché secondo la teologia papista, l'ostia, che viene usata nella comunione, perché così anche viene chiamata, l'ostia nelle mani del prete diventa il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Questa dottrina, o questo, diciamo, processo di trasformazione di sostanza si chiama transustanziazione. Ora, quello che loro dicono a tale riguardo è veramente dell'assurdo. E naturalmente vi devo leggere queste cose e altre cose che concernono la messa per poi confutarle una per una, perché qui ci troviamo veramente davanti a delle imposture generate dal diavolo, che è il padre della menzogna. Ora, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, una volta dopo la consacrazione fatta dal prete, l'ostia non è più pane. Infatti, non solo, e il vino non è più vino. Infatti loro dicono che l'ostia sembra pane, o meglio sembra ostia, ma dell'ostia pane non vi è più la sostanza, ma solo le specie, le apparenze esterne. In realtà loro dicono che l'ostia è il corpo di Gesù Cristo, vivo e vero. Per quanto riguarda poi il calice, loro dicono che nel calice, prima della consacrazione, c'è il vino, con alcune gocce d'acqua, e dopo la consacrazione nel calice non vi è più vino. Invece sotto le specie del vino vi è il vero e reale, lo ripeto, reale sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Il vino praticamente si è convertito nel sangue di Gesù Cristo. Questo è quello che dice la Chiesa Cattolica Romana a proposito appunto della transustanziazione, così almeno avete chiaro che cos'è la transustanziazione. Il dogma della transustanziazione, che appunto significa cambiamento di sostanza, fu proclamato dal Concilio Laterano IV nel 1215 sotto il papato di Innocenzo III, uno dei più spietati papi che siano mai esistiti nella storia della Chiesa Cattolica Romana, che fece sterminare migliaia e migliaia di persone. E il Concilio di Trento, vi ricordate, già ne ho parlato un'altra volta del Concilio di Trento brevemente, il Concilio di Trento fu il concilio che fu convocato dopo che scoppiò la Riforma Protestante, quella che è stata chiamata Riforma Protestante, in risposta appunto ai protestanti, e in quel concilio furono riaffermate molte dottrine della Chiesa Cattolica Romana, tra cui quella sul numero dei sacramenti, sul valore dei sacramenti, con tanto di anatemi lanciati contro naturalmente i protestanti, tutti quelli che dissentivano e dissentono tuttora, perché quegli anatemi sono ancora validi. Badate bene, tutti gli anatemi che ha lanciato il Concilio di Trento contro i protestanti non sono stati per nulla annullati da nessun papa, sono ancora attuali. Non c'è un papa che, diciamo, ha mai pensato a annullarli, perché non potrebbe naturalmente dare contro quello che un concilio ha detto. Poi un concilio anche così importante, il Concilio di Trento, che si è tenuto appunto nel XVI secolo. Allora, l'anatema lanciato contro coloro che negano la transustanziazione, e quindi anatema lanciato contro di noi, è questo qua: se qualcuno negherà che nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo con l'anima e la divinità, e quindi tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo, una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema. Questo è quello che ha dichiarato il Concilio di Trento nella sessione tredicesima, il canone 1. Ora, va comunque detto che quantunque durante l'Eucaristia vengono consacrati sia il pane che il vino, l'Eucaristia, ascoltate, viene servita al popolo, quindi ai laici, perché così vengono chiamati i membri del popolo, per distinguerli appunto dal clero, dai sacerdoti e così via. Dico, viene servita al popolo solo sotto la specie del pane, quindi niente calice, niente vino al popolo. Perché? Perché questo, la Curia Romana vieta il calice ai laici. I preti invece possono comunicarsi sia con il calice che con l'ostia. Naturalmente questo viene fatto in base a delle decisioni che loro hanno preso, in particolare la decisione presa dal Concilio di Costanza nel 1415. Ora, per naturalmente difendere anche questa, diciamo, quest'altra impostura, cioè la soppressione del calice, la Chiesa Cattolica Romana ha lanciato l'ennesimo anatema. Vi ricordo che il termine anatema significa maledetto, o comunque un anatema significa maledizione, contro appunto chi dirà che tutti i fedeli devono prendere il calice con, diciamo, questo è l'anatema. Allora, se qualcuno dirà, ascoltate cosa hanno detto i cardinali, i vescovi, il Papa, con in testa il Papa, se qualcuno dirà che tutti e singoli fedeli cristiani devono ricevere l'una e l'altra specie del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia per divino precetto, sia anatema. Concilio di Trento, sessione 21, canone 1. Allora, le ragioni addotte alla soppressione del calice sono le seguenti, che poi le confuterò una per una. Loro dicono innanzitutto che Gesù diede il calice solo agli apostoli. Poi dicono che quando negli Atti degli Apostoli è detto che i discepoli rompevano il pane, non è detto che si beveva il vino. E poi, in terzo luogo, dicono che il calice è inutile perché il sangue di Cristo si prende già nel pane eucaristico. E già, ce lo dovevano dire loro, è chiaro. Dato che, appunto, il sangue è già nel pane, che serve dare il calice? Questo dicono loro. Ora, secondo il Catechismo Cattolico, c'è un'altra cosa che va detta, che è molto importante a riguardo dell'Eucaristia, che non è solo un sacramento, ma è anche il sacrificio permanente del Nuovo Testamento, e come tale si chiama la Santa Messa. Quindi quando voi sentite dire che è un cattolico vada a messa, lui vuole dire che va ad assistere a un sacrificio. A un sacrificio permanente. Sacrificio? Certo! Perché la Chiesa Cattolica Romana ha trasformato la cena del Signore in un sacrificio. E quale sacrificio? Se non il sacrificio di Cristo. Infatti loro dicono che è la ripetizione. La messa è la ripetizione del sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce. Infatti il Catechismo Cattolico dice a tale proposito: la Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo che sotto le specie del pane e del vino si offre dal sacerdote a Dio sull'altare, in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Praticamente i cattolici dicono che durante la messa l'altare, voi sapete che loro hanno l'altare, è come il Calvario. Parole del Catechismo, diciamo, di cattolici romani, badate bene, io non mi sto inventando nulla. In qualsiasi catechismo della Chiesa Cattolica Romana ci sono queste cose. E questa, vedete, in virtù del fatto, cioè questa è la ragione per cui è stato dato il nome di ostia a quella cosa che il prete consacra, perché la parola ostia è una parola latina che significa vittima, quindi è la vittima sacrificale. Il prete offre che cosa? La vittima, l'ostia, il corpo di Gesù. È già. Ma allora, se è un sacrificio, è anche propiziatorio? Ma certo che sì, dice la Chiesa Cattolica Romana. Infatti il Concilio di Trento, sempre quel famigerato concilio, ha affermato quanto segue. Il Santo Sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio e che per mezzo di esso, se di vero cuore, con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio contriti e pentiti, noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio. Placato infatti da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi. Concilio di Trento, sessione 22esima, capitolo 2. Ora, naturalmente i preti sono i sacerdoti, appunto, no? Come nell'Antico Testamento, sotto la legge, i sacerdoti avevano di che offrire a Dio sull'altare, e così anche i preti, essendo dei sacerdoti, hanno di che offrire sull'altare e non offrono, e offrono niente di meno che il corpo di Gesù Cristo in sacrificio per i peccati degli uomini, dei vivi e anche dei morti, perché infatti la messa viene fatta anche, come vedremo fra poco, anche per i morti. Quando si dice dunque che è veramente propiziatorio, cosa significa? Che quando avviene la messa, Gesù, loro dicono, il corpo di Gesù viene offerto per rimettere i peccati agli uomini. Ora, naturalmente, anche qui c'è l'anatema del Concilio di Trento. Infatti hanno detto, sentenziato quanto segue: se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema. Concilio di Trento, sessione 22, canone 1. Andatevi a leggere questi anatemi del Concilio di Trento, ce ne sono a decine, riguardo a tutti i sacramenti, riguardo alla dottrina della giustificazione della giustificazione che loro insegnano, naturalmente che è una dottrina sbagliata. Insomma, è pieno di anatemi quel concilio di Trento. Naturalmente fu la risposta veemente che la Chiesa Cattolica Romana diede a Martin Lutero e ai i luterani in particolare. Ora, come ho detto prima, la messa non è un sacrificio propiziatorio offerto per i peccati dei vivi, ma anche per i morti. Infatti fa parte del suffragio, la messa fa parte del suffragio che i viventi devono compiere a pro delle anime che sono nel purgatorio, che voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana ha inventato il purgatorio, e infatti loro dicono che la messa è uno dei mezzi con cui si possono alleviare le pene di coloro che delle anime che sono nel purgatorio. Uno dei mezzi, perché ci sono anche le preghiere, le indulgenze, le elemosine, le opere buone, ma in particolare e sopra tutte le cose si erge la messa. Ora, dunque, fa parte, la cosiddetta Santa Messa fa parte del suffragio, che è appunto il frutto di queste opere di suffragio applicate alle anime del purgatorio. Cosa fa? Suffraga, cioè allevia le pene, perché naturalmente nel purgatorio ci sono pene, le pene delle anime che sono nel purgatorio, e non solo le allevia, ma affretta pure la liberazione, perché voi sapete che le anime nel purgatorio sono destinate, secondo la teologia papista, a uscire un giorno da là, chiaramente non è che vi possono dire quando, ma sicuramente più messe vengono offerte e prima quell'anima uscirà, quindi diciamo tutti corrono a dire la messa o a far dire le messe per i loro morti, perché qual è quel caro che diciamo al pensiero, no? Che il defunto, il suo caro defunto, diciamo, è nel purgatorio, nelle pene del purgatorio, ma dico qual è quella persona che dice io devo offrire, ma io non posso, cioè non posso lasciarlo là, diciamo, per molto tempo. È chiaro, no? Lo vogliono lasciare là per il meno tempo possibile. E quindi messe, che naturalmente sono in vendita. Sì, sono in vendita. Anche se loro dicono che, badate bene, perché sono furbi, i preti sono furbi, non solo i preti, anche i cardinali, i vescovi, poi naturalmente il furbo dei furbi è il Papa, naturalmente, perché lui è sopra tutti. Ora, loro dicono che naturalmente si devono offrire delle offerte, ma in effetti sono a pagamento, c'è tanto di tariffario, però vengono chiamate offerte, e sono, diciamo, delle astuzie usate per ingannare le persone, è chiaro questo. Quindi abbiamo visto che quanto è potente questa cosiddetta Santa Messa, perché niente di meno allevia le pene delle anime che sono nel purgatorio. Vi ricordo che il purgatorio non esiste, E poi naturalmente ne affretta la liberazione. Considerate quanto è importante allora far dire le messe. Comprendete adesso perché i viventi si preoccupano di far dire le messe per i morti? Avete compreso perché tanti cattolici romani, soprattutto quelli che hanno tanti soldi, lasciano veramente tantissimi soldi per far dire le messe in loro favore una volta che sono morti? Perché loro si preoccupano del loro futuro, diciamo, del loro futuro nell'aldilà. Perché il prete gli ha detto: guarda che tu vai in purgatorio. Per cui quello dice: ah sì, vado in purgatorio. E allora io farò dire più messe possibili, così me ne esco prima. Insomma, è tutto un giro. Chiaramente superfluo che vi dica che le messe, diciamo, fanno entrare tantissimi soldi nelle casse del Vaticano in tutto il mondo. Ora, c'è un'altra cosa che va detta a riguardo della messa, che la dottrina della transustanziazione ha dato luogo all'introduzione della dottrina che dice che l'ostia è degna di essere adorata. E l'adorazione dell'ostia fu introdotta da Onorio III nel 1220 e anche questa è stata confermata dal Concilio di Trento, che ha affermato quanto segue: non vi è dunque alcun dubbio, certo per loro non c'è alcun dubbio, che tutti i fedeli cristiani, secondo l'uso sempre ritenuto nella Chiesa Cattolica, debbano rendere a questo santissimo sacramento nella loro venerazione il culto di latria dovuto al vero Dio. Concilio di Trento, sessione 13, capitolo 5. Ora vi rendete conto quindi adesso perché tante persone si prostano davanti all'ostia, che voi sapete viene tenuta nell'ostensorio, nelle basiliche della Chiesa Cattolica Romana. Voi sapete che ci sono persone che vanno là e l'adorano. Mi ricordo tanti anni fa, mentre facevo il militare, che andai a Roma e volli andare a evangelizzare dentro, mi pare che l'ho raccontato già un'altra volta, comunque, volli quella volta, avevo circa 20 anni, e nel mio zelo ho detto: oggi voglio andare dentro, diciamo, la Basilica di San Pietro a evangelizzare qualcuno, qualche prete, qualche suora. E allora mi ricordo che entrai e adocchiai una suora che era tutta in raccoglimento lì in una parte della Basilica. Mi avvicinai e cominciai a parlarle del Signore. Questa donna a un certo punto mi ha detto: giovane, si inginocchi che adoriamo Gesù, che è là. Gli ho detto: dove? Gli ho detto: mi ha detto è là nell'ostensorio. No, gli ho detto, quello non è Gesù, quello non è affatto Gesù, e io non piego le mie ginocchia davanti a una cosa del genere. E quella donna chiaramente si prostrò invece e si mise ad adorare l'ostia. Anche qui naturalmente c'è l'anatema, c'è un altro anatema lanciato contro di noi, contro quelli che dicono appunto che l'ostia non va adorata. Allora, eccolo qua l'anatema. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell'Eucaristia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria, anche esterno, e quindi che non debba neppure essere venerato con qualche particolare festività, ed essere portato solennemente nelle processioni secondo il lodevole ed universale rito e consuetudine della Santa Chiesa, o che non debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo perché sia adorato e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema. Concilio di Trento, sessione 13, canone 6. Dunque, avete notato dunque in che cosa hanno mutato, cioè che opera di trasformazione ha fatto la Chiesa Cattolica Romana a riguardo della cena del Signore, proprio la sfigurata, praticamente è irriconoscibile, mi rattrista molto, non sentire più pastori evangelici confutare questa abominazione, perché di abominazione si tratta della messa della Chiesa Cattolica Romana. Perché io mi domando, ma se quando la verità è attaccata, cioè noi non la difendiamo, ma come possiamo dire di amare la verità? Come possiamo affermare di amare, diciamo di essere nella verità? Ma quando qualcuno attacca la verità, quando qualcuno con i suoi sofismi, con i suoi vani ragionamenti, deforma la verità, l'adultera, che faremo? Staremo zitti? E come mostreremo il nostro amore verso la verità se staremo zitti? Come si fa a stare zitti? Come si fa a stare zitti dinanzi a queste cose che la Chiesa Cattolica Romana dice a riguardo della cena del Signore? Io vi domando come si fa a stare zitti. Io non ce la faccio. Io mi domando come facciano alcuni veramente a stare zitti. Ma io lo so perché, come fanno a stare zitti. Siccome gli hanno messo il bavaglio, è chiaro, riescono a stare zitti. Certo, c'hanno il bavaglio. Ma in molti pastori c'hanno il bavaglio davanti alla bocca. E questo veramente lo si vede veramente a un chilometro di distanza, se non più. E infatti quando arrivano alla Chiesa Cattolica Romana cominciano a tremare come le foglie. Pensate se Lutero avesse tremato dinanzi al Papa, pensate se John Huss avesse tremato davanti al Papa, pensate se Calvino o Zwingli o altri riformatori avessero tremato dinanzi alla Chiesa Cattolica Romana. Ma quando mai sarebbe scoppiata la riforma protestante? Ma quando mai? Riflettessero veramente oggi molti pastori, al coraggio che hanno avuto quegli uomini, il coraggio che hanno avuto quegli uomini quando si sono levati in favore della verità, perché in questo bisogna dire si sono levati in favore della verità. È vero, difettavano, avevano dei loro difetti, certamente, quanto a conoscenza, certamente avevano delle lacune, questo naturalmente noi non lo neghiamo, però quando per esempio Lutero confutava la transustanziazione, o quando Calvino confutava la transustanziazione, non c'era niente da dire, perché anche se diciamo le confutazioni erano diverse dei due, perché Lutero comunque sia affermava la consustanziazione, che comunque è sempre una falsa dottrina, però comunque andava sempre contro la transustanziazione, e a quel tempo confutare la transustanziazione significava attirarsi veramente le ire del papato, scomuniche, si rischiava l'arresto, si rischiava la vita, e quegli uomini ebbero il coraggio, sì, di confutare la messa della Chiesa Cattolica Romana. E oggigiorno, a distanza di secoli, io mi reputo veramente, io sono contento di poter fare quello che hanno fatto tanti miei predecessori, e sono contento di fare quello che è costato la vita a tanti miei fratelli. Ora cominciamo a confutare la messa. Allora, voglio cominciare non dalla transustanziazione che ho citato per primo, ma dalla soppressione del calice. Allora, innanzitutto va detto che Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Questo è scritto in 1 Corinzi, al capitolo 11, versetto 23, versetto 25. Dunque Gesù istituì la cena con del pane e del vino, quindi non solamente con del pane. E dunque, dato che lui diede il pane e diede anche il calice, deve essere dato sia il pane che il calice a tutti i fedeli. Il calice naturalmente contiene il frutto della vigna. Ora, la Chiesa Cattolica Romana, come vi ho detto prima, ha adotto delle giustificazioni a questa soppressione. Allora, per quanto riguarda la prima giustificazione, rispondiamo in questa maniera. È vero che Gesù diede il calice solo ai suoi apostoli? È vero questo. Ma infatti, quando Gesù istituì la cena, non c'erano tutti i suoi discepoli. C'erano solo i 12 apostoli. Ma questo semplicemente perché lui volle mangiare la Pasqua solo assieme a loro e non assieme a tutti i suoi discepoli. D'altronde il Signore fa quello che vuole. Ma non fece questo perché aveva classificato i suoi discepoli in due classi, il clero e i laici, no? Nella maniera più assoluta. Questa è una distinzione che ha introdotto la Chiesa Cattolica Romana nel tempo, ma all'inizio, al principio, non era così. E poi va detto anche che se è vero che il calice lo diede solo ai suoi apostoli, è anche vero che anche il pane diede solo ai suoi apostoli. Quindi che dovremmo fare? Che dovrebbe fare la Chiesa Cattolica Romana? Per coerenza non dovrebbe dare il pane neppure ai laici. Non solo non dovrebbe dare il calice, ma non dovrebbe dare neppure il pane. Quindi vedete come si contraddice. Poi in risposta alla seconda giustificazione diciamo questo, che il fatto che negli Atti degli Apostoli ci sia scritto che i discepoli rompevano il pane, ma non c'è scritto che bevevano il calice, non significa che non bevevano il calice del Signore. Anzi, noi siamo sicuri che il calice del Signore lo bevevano, in ubbidienza all'ordine di Cristo. Infatti Gesù aveva detto, bevetene tutti, quando prese il calice, rese grazie e poi lo diede ai suoi, disse loro bevetene tutti, quindi lo distribuì loro. E poi ricordatevi che quando l'apostolo Paolo parlò ai santi di Corinto a riguardo della cena del Signore, disse queste parole: or provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Quindi vedete, e a chi si riferiva là, se non a tutti i credenti della chiesa di Corinto, i quali appunto dovevano accostarsi alla cena del Signore dopo aver esaminato se stessi. E dunque potevano bere anche il calice. E dunque i ragionamenti della Chiesa Cattolica Romana sono vani. Si vanno a scontrare con quello che dice la Sacra Scrittura. E poi infine, diciamo anche questo, a riguardo della loro terza, giustificazione. Loro dicono che il sangue è contenuto già nel pane. Ma allora noi diciamo questo. Ma allora se è così, perché i preti bevono anche il calice, oltre che mangiare il pane? Anche loro dovrebbero limitarsi a mangiare il pane. Che fanno invece loro? Si comunicano con il sangue di Cristo due volte, non una sola? Perché se loro dicono appunto che nell'ostia c'è il corpo, il sangue, anima e divinità di Cristo, allora si dovrebbero accontentare solo dell'ostia. No, invece no, prendono pure il calice i preti. Vedete che cosa ha creato la Chiesa Cattolica Romana? Una grande contraddizione. Perché allora in questa maniera i preti, in base al loro ragionamento, si comunicano due volte. Dunque non può essere assolutamente che sia come dice la Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa Cattolica Romana ha annullato la parola di Dio con la sua tradizione. Naturalmente ha fatto questo in tante cose e naturalmente si è sbizzarrita. La Chiesa Cattolica Romana ha fatto di tutto e naturalmente per quanto riguarda la cena del Signore, con la sua tradizione ha annullato quello che è il chiaro insegnamento della Sacra Scrittura. Dunque, per prima cosa, la cena del Signore, durante la cena del Signore vanno distribuiti sia il pane che il calice a tutti i credenti senza distinzione. Ora veniamo alla transustanziazione, cioè a questo presunto cambiamento di sostanza degli elementi. Allora, è chiaro che non possiamo accettare la transustanziazione, ma non se ne parla nemmeno. Perché Gesù, voi prendete 1 Corinzi capitolo 11, quando l'Apostolo Paolo parla della cena del Signore ai Corinzi, allora attribuisce queste parole a Gesù. E tenete presente che l'Apostolo Paolo qua ci ha trasmesso quello che ha ricevuto dal Signore. Allora, lui dice qui, allora, al versetto 24 del capitolo 11, 1 Corinzi, che Gesù, allora, nella notte che fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dunque è evidente che se questo viene fatto, questo rito viene adempiuto in memoria di Cristo, Cristo non può essere presente realmente, sostanzialmente nel pane e nel vino con il suo corpo, il suo sangue, assieme niente di meno alla sua anima e divinità, perché altrimenti si sarebbe contraddetto. E poi c'è un'altra cosa da dire, che la cena del Signore è l'annunzio della morte del Signore finché Egli viene. Quando, come dice l'Apostolo Paolo, ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Ora, se il Signore deve ancora venire, non è venuto dentro l'ostia, no? Mi pare ovvio. Quindi Egli ha da venire. Non viene a dimorare nel pane e nel vino dopo che viene fatta la benedizione. Vedete? Tutti questi passi confermano che la transustanziazione è un'impostura, è qualcosa che non ha niente a che fare con la verità. Ma c'è dell'altro. Se voi prendete Matteo 26, a proposito delle parole che Gesù ha detto in quella notte, che è la notte appunto in cui fu tradito, vorrei farvi notare queste cose. Allora, al capitolo 26, al versetto 28, leggiamo quanto segue. Allora, 28, allora, Gesù ha detto a proposito del calice: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Ora, qui dunque l'ha chiamato sangue. Però vorrei che notaste quello che ha detto Gesù subito dopo, al versetto 29. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Ora, notate bene, Gesù aveva già reso grazie a Dio per il calice quando disse queste parole. Lo aveva appena dato ai suoi discepoli, dicendo quelle parole, e poi, vedete, o comunque lo stava distribuendo, e queste parole sono significative, perché Gesù ha chiamato il contenuto del calice frutto della vigna, dopo che lui aveva reso grazie. Una cosa del genere nella Chiesa Cattolica Romana è inammissibile, perché dopo che il prete ha fatto la consacrazione o la benedizione, quello non è più frutto della vigna, non è più vino, quello è il sangue di Gesù Cristo. Allora come mai Gesù l'ha chiamato frutto della vigna dopo che, diciamo, rese grazie a Dio per il calice? Semplicemente perché non c'era stata nessuna transustanziazione. Mi pare ovvio. E poi, se consideriamo ancora delle parole che l'Apostolo Paolo ha detto ai Corinzi, noi arriveremo sempre a questa conclusione, che la transustanziazione non può essere vera, non può essere vera. Ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo in merito al calice della benedizione, il pane che noi rompiamo. 1 Corinzi capitolo 10, allora 1 Corinzi capitolo 10, versetto 16, ascoltate cosa dice Paolo: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Ora, badate molto bene a queste parole, perché stanno a indicare che quando noi beviamo il calice del Signore abbiamo comunione col sangue di Cristo, e quando mangiamo il pane abbiamo comunione col corpo di Cristo. Quindi questo esclude che il vino ed il pane possano essere il vero sangue di Cristo e il vero corpo di Cristo, come invece dicono i teologi cattolici romani. E questo naturalmente è confermato dal paragone che poi l'apostolo Paolo fa diciamo poco dopo. Ascoltate quello che dice al versetto 18. Guardate l'Israele secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi comunione con l'altare? Vedete dunque? Allora, cosa ha voluto dire l'apostolo Paolo? Che quando si partecipa alla mensa del Signore abbiamo comunione con il Signore, o meglio, abbiamo comunione con il sangue di Cristo e il corpo di Cristo. Nella stessa maniera che Israele secondo la carne, quindi gli ebrei che mangiavano i sacrifici che venivano offerti appunto sull'altare, avevano comunione con l'altare. Ora, notate questo, che lui dice, l'Apostolo Paolo dice che gli ebrei avevano comunione con l'altare, ma in che maniera? Mangiando appunto quei sacrifici, quindi quei sacrifici non erano l'altare, quindi la stessa cosa va detta a riguardo del pane e del calice della benedizione, del pane che noi rompiamo e del calice della benedizione che noi benediciamo. Allora, non possono essere rispettivamente il sangue di Cristo e il corpo di Cristo, perché tramite questi elementi noi abbiamo comunione con il sangue di Cristo e il corpo di Cristo. Notate? Il ragionamento, diciamo, è logico, non solo è scritturale, ma è logico. E quindi la Chiesa Cattolica Romana erra grandemente, ma poi io dico, ma se quegli elementi cambiassero sostanza e diventassero veramente il vero corpo e sangue di Cristo, ma come possono continuare ad essere ancora soggetti alla decomposizione? Come possono ancora ammuffirsi, fare i vermi e il vino diventare aceto? Come può? Si è cambiato sostanza. Evidente dunque che la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto una grande impostura in merito alla cena del Signore, impostura che, lo ripeto, si chiama transustanziazione. Ora qualcuno dirà, ma Gesù non ha detto questo è il mio corpo? Quando appunto rese grazie e ruppe il pane? E lo diede ai suoi discepoli, non ha detto questo è il mio sangue anche riguardo del calice, dopo che appunto ebbe fatta la benedizione? Sì, è vero, però queste parole non devono essere, non devono trarre in inganno nessuno, perché in questa circostanza il verbo essere significa o rappresenta il mio corpo e il mio sangue, e ve lo dimostro questo con queste parole che Daniele, se voi prendete il capitolo 2 di Daniele, del profeta Daniele quando interpretò quel sogno a Nebuchadnezzar della grande statua, cosa gli disse? Voi prendete Daniele, andò da Nebuchadnezzar, versetto 38 del capitolo 2. Allora, la testa, 38-39, la testa d'oro sei tu. Ora, è evidente che in quel sogno, in cui comparve appunto quella grande statua che poi appunto era fatta di diversi, diciamo, materiali che rappresentavano appunto diversi regni, la testa era d'oro e gli disse la testa d'oro sei tu. È evidente che voleva dire la testa d'oro sei tu, nel senso è il tuo regno. La testa d'oro rappresenta il tuo regno, come infatti era. Vedete dunque che in questo caso non va preso nel senso di essere veramente. E poi anche quando per esempio Giuseppe interpretò i sogni del coppiere e del panettiere di Faraone in carcere, vi ricordate? A proposito dei tre tralci e dei tre canestri, gli disse sono tre giorni. Anche lì è chiaro che rappresentavano tre giorni. Quindi è evidente che non si possono prendere quelle parole di Gesù per sostenere un mutamento di sostanza, in altre parole per sostenere la transustanziazione. E comunque sia, anche se naturalmente noi riteniamo, insegniamo che il vino rappresenta, cioè ciò che è nel frutto della vigna rappresenta il sangue di Cristo, il sangue del patto, mentre il pane rappresenta il corpo di Cristo, anche se chiaramente affermiamo questo, è evidente che nessuno di noi deve essere portato a disprezzare questi elementi, perché chi disprezza viene giudicato da Dio, come furono giudicati da Dio i santi, molti santi di Corinto, che furono colpiti da Dio con la malattia, anche con la morte, perché la Bibbia dice, l'Apostolo Paolo lo dice in 1 Corinzi, al capitolo 11, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Chi mangia e beve, come dice sempre l'Apostolo Paolo, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Quindi il fatto che noi spieghiamo quelle parole, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, diciamo, dicendo che quegli elementi rappresentano il corpo, il pane rappresenta il corpo di Cristo e il frutto della vigna il sangue di Cristo, non significa che noi sminuiamo l'importanza di quegli elementi nella maniera più assoluta. Anzi, dobbiamo portare rispetto, estremo rispetto, a questo rito, perché, ripeto, chi si accosta indegnamente adesso viene colpito dal Signore. Ora, vorrei adesso soffermarvi brevemente sull'adorazione dell'ostia. Mi pare, diciamo, abbastanza superfluo, però è sempre bene, diciamo, fare presente queste cose affinché nessuno mi inganni con parole seducenti. Ora, l'adorazione dell'ostia è idolatria. Certamente avete sentito prima l'anatema che il Concilio di Trento ha lanciato contro quelli che affermano che coloro che adorano l'ostia sono idolatri, ma noi non è che ci impauriamo davanti a questi anatemi della Chiesa Cattolica Romana, anche perché sappiamo che questi anatemi, come li hanno lanciati, così sono tornati sulla loro testa. Ora, è idolatria. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo ha detto Gesù. Certamente, quando Gesù disse Dio è spirito, si riferiva al Padre. Anche Gesù è degno di essere adorato, perché dice, già mentre era sulla terra fu adorato, poi il Signore adesso ha detto tutti gli angeli di Dio l'adorino, infatti in cielo Gesù è adorato, ma anche il Signore Gesù va adorato senza diciamo utilizzare niente di materiale, statuine, immaginette e meno che meno il pane che noi rompiamo, perché quello comunque sia rimane pane e non ha subito nessuna trasformazione di sostanza, quindi rimane pane, come anche il frutto della vigna rimane frutto della vigna, e quindi non c'è divinità là. Vedete l'errore della Chiesa Cattolica Romana quanto è grande, cioè niente di meno arriva a dire che sotto le apparenze del pane e del vino, l'Eucaristia contiene realmente corpo, sangue, anima e divinità. Badate bene a queste parole, pure la divinità. È chiaro che questo ha portato all'adorazione dell'ostia, però noi rifiutiamo questa adorazione, perché sappiamo bene che mettersi a adorare un pezzo di pane o il frutto della vigna, quantunque siano stati benedetti, quantunque rappresentino il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, è idolatria. Dunque, fuggite, riprovate queste abominazioni della Chiesa Cattolica Romana. Adesso passiamo alla confutazione della presunta ripetizione del sacrificio di Cristo che avviene quando c'è la messa. Ora, innanzitutto va detto questo, che è contraddittorio dire che l'Eucaristia è la ripetizione del sacrificio di Cristo, perché per essere tale almeno doveva essere istituita dopo il sacrificio di Gesù Cristo. Invece no, guarda un po', Gesù l'ha istituita prima che lui offrisse il suo corpo ed il suo sangue. Quindi ripetizione di che? Cioè non può essere ripetizione di qualcosa che ancora quando Gesù l'ha istituita non era avvenuta. Questo naturalmente è una chiara contraddizione in cui cade la Chiesa Cattolica Romana. Ora, poi c'è anche un'altra cosa da dire. È vero che la Chiesa Cattolica Romana non nega che l'Eucaristia sia l'annuncio della morte di Cristo, però vedete, si contraddice anche in questo caso, perché non si può ammettere che la Cena del Signore sia contemporaneamente l'annuncio della morte di Cristo e la morte stessa di Cristo ripetuta. Sono due cose che non possono camminare assieme. Quindi diciamo che questa cosiddetta ripetizione del sacrificio di Cristo si annulla da sé, ma noi andiamo avanti, perché è sempre bene proporre anche altri argomenti per confutare queste asserzioni della Chiesa Cattolica Romana. Ora, abbiamo visto prima che Gesù ha detto: fate questo in memoria di me, e Paolo dice che ogni volta che noi mangiamo questo pane e beviamo di questo calice, noi annunziamo la morte del Signore finché egli viene. Quindi la celebrazione della Cena del Signore è la ricordanza del sacrificio espiatorio di Cristo, perché appunto con la Cena del Signore viene annunziata la sua morte e non è la ripetizione del sacrificio di Cristo. Perché? Perché il sacrificio di Cristo è stato fatto una volta per sempre e non può essere ripetuto in nessuna maniera, lo ripeto, in nessuna maniera. Difatti, che Gesù ha offerto se stesso una volta per sempre è scritto in Ebrei al capitolo 10. Prendete Ebrei il capitolo 10. Allora, Ebrei capitolo 10, versetto 10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Quindi è irripetibile. L'offerta del corpo di Gesù Cristo è irripetibile. La Chiesa Cattolica Romana in questa maniera si è messa, la Chiesa Cattolica Romana, contro la verità. È un atto di presunzione, in abominio a Dio, cioè fare credere che il prete in quel momento rinnova il sacrificio di Cristo, mentre la Scrittura insegna che Gesù Cristo ha offerto se stesso per i nostri peccati una volta per sempre, nella pienezza dei tempi. Invece vedete cosa la Chiesa Cattolica Romana ha creato? Un sacrificio di Cristo che viene ripetuto. Certo, la Chiesa Cattolica Romana ammette che il sacrificio della Messa è un sacrificio incruento, certo, perché non c'è spargimento di sangue. Loro dicono che nella Messa Gesù non versa il suo sangue. Sì, ma comunque sia, le cose sempre sbagliate sono, perché la Messa non va fatta. E poi bisogna anche tenere presente questo, che cadono in grande contraddizione i cattolici romani nel dire che è un sacrificio incruento. Perché? Perché da un lato affermano anche che, dall'altro lato affermano che è un sacrificio propiziatorio, quindi che viene offerto per i peccati dei vivi e dei morti. Ora, ma i cattolici romani, ma l'hanno mai letta quella parola che dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione? Cioè senza spargimento di sangue non c'è propiziazione dei peccati. E quindi se nella messa non c'è spargimento di sangue, non ci può essere nemmeno propiziazione, non ci può essere nemmeno remissione. Vedete dunque che ogni qualvolta, vedete, io vi faccio notare queste cose affinché comprendiate come un abisso chiama un altro abisso e che alla fine poi coloro che introducono le falsità finiscono col contraddirsi enormemente. Quindi queste cose, diciamo, che io vi ho detto a riguardo di queste cose, diciamo, di questi aspetti dell'Eucaristia, servono, diciamo, a dimostrarvi come la Chiesa Cattolica Romana sbaglia grandemente, e naturalmente sono fiducioso che vi serviranno poi quando, parlando con i cattolici romani, perché chi è che di voi non ha parenti, colleghi, vicini cattolici romani, così quando avrete modo di parlargli della loro messa, avrete, diciamo, di che dirgli per, diciamo, persuaderli che quello che loro fanno, che quello che loro credono è sbagliato. Allora, ho più volte detto che la messa è un sacrificio propiziatorio che viene offerto per i vivi e per i morti. Allora, naturalmente è vano per i vivi, naturalmente è vano pure per i morti. Ora, naturalmente è vano perché? Innanzitutto perché non è un sacrificio propiziatorio, questo l'abbiamo ampiamente dimostrato, la cena del Signore è un rito tramite il quale si annuncia la morte del Signore, non si ripete la morte del Signore. E non è propiziatorio perché non avviene nessun spargimento di sangue. E poi naturalmente non può alleviare le pene di quelli che sono in purgatorio, perché il purgatorio non esiste. Non esiste. È inutile che la Chiesa Cattolica Romana ci presenta Giuda il Maccabeo là nei libri dei Maccabei quando fece offrire un sacrificio per i peccati di alcuni morti. Nella maniera più assoluta, proprio, è del tutto inutile questo ragionamento, perché innanzitutto Giuda il Maccabeo fece qualcosa che non era prescritto dalla legge di Mosè, e poi quei libri sono apocrifi e non possono essere prese, diciamo, questi libri per definire la dottrina. E poi quello che ha fatto Giuda il Maccabeo contraddice quello che dice la Sacra Scrittura. Basta questo per capire che quello che fece fu un'offerta inutile, come anche naturalmente la messa, un'offerta inutile. È chiaro quindi che le messe per i morti vanno comprese bene, va compresa l'importanza che ha la messa per i morti per la Chiesa Cattolica Romana, perché, lo ripeto, è parte del suffragio, e siccome che il purgatorio è pieno di persone nella testa appunto dei cattolici romani, è chiaro che le messe hanno appunto questo scopo, quello di alleviare le pene appunto delle anime nel purgatorio e poi di affrettarne la liberazione. Ma perché la messa è estremamente difesa dalla Chiesa Cattolica Romana? Perché, come ho già accennato prima, la Chiesa Romana intasca molti soldi dalle messe, ma veramente, veramente tanto denaro, ingenti entrate entrano nelle casse della Chiesa Cattolica Romana per le messe che vengono offerte soprattutto per i morti. Ora voglio concludere questa mia superfluo che naturalmente confuti le messe in onore dei santi, perché fanno pure le messe in onore dei santi, ma voglio concludere avvertendovi, fratelli, da una consuetudine, mettendovi in guardia da una consuetudine che ormai ha preso piede praticamente quasi in tutte le comunità evangeliche, che è quella di recarsi alla messa funebre per i propri, per qualcuno, per qualche conoscente, per qualche parente morto, deceduto. Naturalmente qualche parente, conoscente, appartenente alla Chiesa Cattolica Romana. Ora, questa consuetudine è un'infrazione, una trasgressione della parola del Signore, perché vi ho dimostrato che la messa è un'opera infruttuosa delle tenebre. Non c'è il minimo dubbio su questo, basta considerare la transustanziazione, basta considerare il fatto che viene detto che niente di meno è un'offerta propiziatoria per i vivi e per i morti, cioè basta considerare questo per stare lontani, rimanere lontani da esse. Però ci sono molti pastori che nella loro ignoranza incitano i credenti a recarsi alle messe funebri quando muore un loro conoscente o un loro parente cattolico romano, e la ragione addotta è: ma noi siamo la luce del mondo, noi dobbiamo dare buona testimonianza ai cattolici romani. E sì, e la testimonianza come gliela si dà? Andando a partecipare a un'abominazione? Andando ad assistere a un rito che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo, sacrificio che viene offerto per i peccati dei vivi e per i peccati dei morti? E questa è la buona testimonianza che, diciamo, andremmo a rendere noi, andando là, diciamo, a partecipare a una roba del genere? Ma questo non è dare una buona testimonianza ai cattolici, ma questo è dare una cattiva testimonianza ai cattolici romani, perché in questa maniera noi gli saremo d'intoppo, perché non mostreremo il nostro disaccordo, non mostreremo la nostra avversione a quel forma di paganesimo che oramai è il cattolicesimo. Non mostreremo nessuna avversione. E naturalmente cosa diranno? Beh, se ci vengono loro, allora vuol dire che è tutto a posto, non c'è niente di male. In questa maniera naturalmente si è d'intoppo e quindi non si dà una buona testimonianza. In altre parole, la buona testimonianza si dà camminando nella luce, e se si cammina nella luce non si partecipa alle opere infruttuose delle tenebre. Mi pare ovvio, sono due cose che non possono andare assieme. Se si cammina nella luce non si cammina nelle tenebre, se si cammina nelle tenebre non si cammina nella luce. Allora, se camminiamo nella luce, come Dio è luce, ma come possiamo noi sentirci attirati a una funzione religiosa che viene considerata la ripetizione del sacrificio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo? Mi volete spiegare che cosa spinge ad andare a una tale funzione? Certamente non lo spirito della verità, ma qualche spirito seduttore. E siccome che oggi spiriti seduttori vengono lasciati in pace nelle comunità, vengono proprio aiutati, proprio quasi vengono aiutati gli spiriti seduttori nelle comunità, non è che vengono combattuti, no, vengono accolti e vengono anche aiutati. Arrivano gli spiriti seduttori, vogliono sedurre i credenti, e il pastore è il primo che dice sì, accondiscendiamo. Praticamente è così, lui non si rende conto magari, ma è così. Facendo andare un pastore, incitando, incoraggiando i propri credenti a andare alla messa, non fa altro che mettere delle pietre d'intoppo davanti al suo popolo, perché lo fa cadere nel peccato. Perché è peccato, fratelli, partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Ma io vi domando, allora, mettiamo caso che voi abbiate, diciamo, un nonno, uno di voi, no? Ha un nonno o una mamma che praticano stregoneria, sì, che praticano magia. La magia. Prendiamo la magia nera, tanto è tutta nera. No, perché alcuni dicono c'è anche la magia bianca, sì, ma è sempre anche quella, diciamo, è sempre un'opera infruttuosa della tenebra. Ma comunque, diciamo, voglio specificare magia nera per distinguerla appunto da altre, diciamo, pratiche che comunque sembrano sempre in abominio a Dio. Allora, mettiamo caso che pratichi la stregoneria, mettiamo caso che muoia nei suoi peccati. E naturalmente il pastore vi dica: beh, ma per dare buona testimonianza, fratello, sorella, vai alla funzione religiosa che si tiene là nella caverna vicino a casa tua, o magari là su un cucuzzolo di una montagna, o che vi posso dire io, o in quel tempio, diciamo, pagano, non so, vai anche tu per dare una buona testimonianza agli stregoni. Cioè, tu dovresti andare a una riunione infestata di demoni, dove vengono esaltati gli spiriti maligni, dovresti andare là per fare che cosa? Per dare una buona testimonianza? Ma tu ti vai a contaminare, fratello o sorella, nel Signore. Eppure quello era un tuo parente, che cosa cambia? Che cosa cambia? Allora se era uno spiritista, se era un medium, che fai? Vai a un funerale dei medium? Eh? Vai a una funzione religiosa presieduta da un medium? Semplicemente perché è morto tuo nonno che era un medium? O diciamo un tuo parente? Un altro tuo parente che era un medium? Ma ti rendi conto, fratello o sorella nel Signore, che cosa saresti indotto a fare se tu dovessi dare retta a questi cianciatori, perché di cianciatori si tratta, persone veramente che non sanno quello che dicono, non intendono veramente quello che dicono, non è quello che danno per certo, eh? Ma vi rendete conto? Una volta ho detto questo a una sorella, ma allora che cosa cambia? La Chiesa Cattolica Romana durante la messa invoca Maria e invochi morti. Invochi i morti, come fanno gli spiritisti, la stessa cosa. Invochi i morti. Che cambia? Non è quella anche una sorta di spiritismo? Eh? Comunque sia, che gli assomiglia? Che cosa cambia? Cambia qualcosa se si vede qualcuno pregare Sant'Antonio, o Pietro di Pietralcina, o San Gennaro, e magari sentire qualcuno che invoca lo spirito di Sant'Antonio o di qualcun altro? Che cosa cambia alla fine? Sempre, diciamo, in comunicazione con i morti questi si mettono, non con il vivente, ma con i morti. E allora che cosa dovremmo fare? Allora dovremmo andare pure là, a quelle funzioni. E che dire invece se il tuo nonno, il tuo parente che è morto era un induista, o un buddista, allora diciamo tu saresti chiamato anche ad andare a una di queste funzioni dove veramente avvengono anche lì cose abominevoli, vengono dette cose abominevoli, e sempre naturalmente diciamo perché devi dare buona testimonianza. Ma non regge il discorso, non regge, perché opere infruttuose sono le funzioni, opere infruttuose delle tenebre sono le funzioni dei buddisti, le funzioni funebri dei buddisti, degli induisti, degli stregoni, dei medium e dei cattolici romani, sono sullo stesso livello, non cambia niente. Però guarda caso, in questa nazione cambia qualcosa per molti, certo, perché? Perché oramai molti pastori hanno paura di inimicarsi i cattolici, certo, perché non è il fatto di che vogliono dare buona testimonianza o vogliono che si dia buona testimonianza, ma no, perché questi la buona testimonianza non la danno, infatti vanno al mare mezzi nudi, a mettersi mezzi nudi come fanno i cattolici romani, e questa è la buona testimonianza, C'è chi gioca al totocalcio, c'è chi è fan, diciamo, di qualche squadra di calcio, e questa è la buona testimonianza. Pastori! E poi vanno a dire che dobbiamo dare la buona testimonianza ai cattolici andando alle loro messe funebri. Ma vi rendete conto? Ma io potrei proseguire, che dire poi delle battute, delle barzellette che questi pastori dal pulpito recitano, A più non posso. Anche questo è dare una buona testimonianza ai cattolici romani? No, ve lo domando. Ma potrei proseguire, imporre la decima, una bella testimonianza anche questa, sicuramente. Ma guarda un po', quando si tratta di dover combattere il cattolicesimo, tutto di un botto, si diventa veramente tutti queti, diciamo, sembra quasi che ci sia una forma di rispetto verso la Chiesa Cattolica Romana. Ma rispetto di che? Delle menzogne? Ma noi non siamo chiamati a rispettare le menzogne, noi rispettiamo le persone, ma non le menzogne. Le idee menzogneri, i concetti menzogneri, quelli li rigettiamo, li riproviamo. Invece no, molti pastori che cosa fanno? No, non li riprovano. No, quelle cose non le riprovano della Chiesa Cattolica Romana, perché se li vogliono tenere amici, non vogliono la persecuzione. Non l'avete ancora capito perché non confutano la messa dal pulpito? Non l'avete ancora capito perché non confutano il papato? Perché non confutano il culto a Maria? Perché non confutano l'Ave Maria? Perché non confutano, diciamo, gli idoli della Chiesa Cattolica Romana e l'idolatria? È semplice, perché hanno paura della Chiesa Cattolica Romana. Se li vogliono tenere amici, vogliono avere rapporti di buon vicinato. Le persecuzioni del passato non vogliono che ritornino. Eh già, perché è un disonore. Per loro è un disonore. Per noi è un onore essere perseguitati dai cattolici romani. Non lo reputiamo affatto un disonore. Ma ecco che questi pastori tacciono, hanno il bavaglio, come vi ho detto prima. E allora zitti! Fratello, vai, sorella, vai, che Dio ti benedica. Poi magari ritorna dalla funzione religiosa, oh fratello, gli dice, magari no, ma magari c'è andato pure il pastore, perché il pastore naturalmente gli dà man forte, magari lo incoraggia pure in questa maniera. Ah, che benedizione, benedizione, come che benedizione? Benedizione nel vedere un prete che quando consacra l'ostia pensa di offrire in sacrificio il corpo di Gesù Cristo. È quella la benedizione? Ma veramente qui oramai molti non capiscono più niente. Molti non capiscono più niente in mezzo al popolo di Dio. Ci hanno la mente ottenebrata, non riescono più a discernere la destra dalla sinistra e la sinistra dalla destra. Purtroppo le cose sono a questo punto. Quindi questi pastori danno le loro cattive testimonianze. No, però quando arriva diciamo il cattolicesimo, allora naturalmente lì si devono piegare davanti al cattolicesimo, è chiaro, questa è una forma naturalmente di ossequio verso il cattolicesimo, badate bene a non dare retta a costoro, perché costoro veramente sono persone che non hanno l'anima a ciò che veramente è di Cristo, questi hanno l'anima al loro interesse. Perché, fratelli nel Signore, noi che siamo luce nel Signore non possiamo dare una buona testimonianza camminando nelle tenebre e trasgredendo la parola del Signore. Noi possiamo dare luce, illuminare le persone che stanno attorno a noi solo camminando nella luce e quindi astenendoci da ogni forma di male, da ogni apparenza di male. E badate che nella messa di male ce n'è tanto e ve l'ho dimostrato. Quindi alla fine devo dire chi ha orecchi da udire oda. Io potrei stare qui veramente per ore a scongiurarvi a non partecipare a queste cose diaboliche della Chiesa Cattolica Romana. Ma vi ripeterei sempre le stesse cose. Purtroppo non avrei molto altro da dirvi, vi dovrei ripetere sempre questo: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprovatele, questo dice la Sacra Scrittura. E dunque questi pastori non vanno ascoltati in questo che dicono, perché? Perché inducono, lo ripeto, a trasgredire la parola di Dio. Ma come si fa, io dico veramente, andare in un tempio di idoli? Come si fa ad andare dove veramente è ricetto di demoni, in un luogo che è un ricetto di demoni, dove c'è un'atmosfera veramente tremendamente brutta? Chi ha lo Spirito di Dio dentro veramente lo sente che quello è una funzione, si crea un'atmosfera diabolica, proprio si avverte che lì ci sono i demoni che si rallegrano nel vedere quella gente fare quelle cose inutili, dunque del tutto proprio inutile, ma che vi dirò, dannoso andare per un credente, andare alla messa funebre di un proprio parente. Lo so, apparentemente sembra una forma di spietatezza, ma non lo è. Non lo è. Vi ho fatto l'esempio allora di un vostro parente che è induista o buddista e muore diciamo in quelle religioni. Che fate? Andate allora anche a quelle funzioni religiose, non penso. Però guarda caso, quando arriva la Chiesa Cattolica Romana sembra quasi che tutti, non lo so io, pensano a un certo punto che la Chiesa Cattolica Romana è una Chiesa cristiana e quindi parlano di Gesù, ma però nei fatti proprio le parole di Gesù se le mettono nei piedi, proprio sotto i piedi, le calpestano a più non posso, le parole degli apostoli pure, cioè la Chiesa Cattolica Romana, cioè non è che ama la verità la Chiesa Cattolica Romana, ma ve l'ho dimostrato a riguardo della messa, ma potrei parlarvi del papato, della confessione al prete, del battesimo dei bambini, dell'estrema unzione, della cresima, ma potrei parlarvi di tutti gli altri cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana e veramente vi dimostrerei che anche lì veramente dicono delle cose false a più non posso, a più riprese. E poi che dire, se entrassi nel merito del purgatorio e se entrassi nel merito delle indulgenze, anche lì salterebbero fuori sempre menzogne dopo menzogne. Ma quale cristianesimo? Di quale cristianesimo è portatore la Chiesa Cattolica Romana? La Chiesa Cattolica Romana è portatore di paganesimo, di una forma di paganesimo travestito da cristianesimo. È solo un'apparenza di cristianesimo quello della Chiesa della Chiesa Cattolica Romana. L'altro giorno mi ha chiamato uno che ha visitato il nostro sito e mi ha chiamato e mi fa: ma senta, signor Butindaro, sono capitato nel vostro sito e ho visto il libro confutatorio sui testimoni di Geova. Io sono cattolico, volevo solo sapere se lei riconosce il Papa, riconoscete il Papa voi? Come capo della Chiesa. No, gli ho detto: guarda, gli ho detto, noi non lo riconosciamo proprio per niente il Papa come capo della Chiesa. E poi naturalmente gli ho spiegato, l'ho esortato a convertirsi dagli idoli all'Iddio vivente, insomma gli ho detto un po' di cose, si è alterato un po', gli ha cominciato a dare fastidio, ma è chiaro, ma nel momento in cui si parla ai cattolici romani, che cosa gli si dice? Ma che cosa gli si deve dire? Se non che veramente solo nell'errore, che sono morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni, che stanno andando dietro veramente a precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, precetti che li portano diritti all'inferno. Che cosa gli si dice se non questo? E che veramente se vogliono essere salvati si devono ravvedere, confessare i loro peccati al Signore, abbandonarli e veramente credere nel Signore Gesù Cristo con tutto il cuore e uscire dalla Chiesa Cattolica Romana immediatamente, uscite da esso, popolo mio, dice la Sacra Scrittura, separatevene, dice il Signore, io vi accoglierò, il Signore dice. Quindi non c'è comunione con i cattolici romani, ma che comunione ci si può trovare con persone che quando vanno a messa pretendono di offrire il corpo di Cristo? Ma come? Con persone che adorano un pezzo l'ostia? Cioè, comunione con queste persone? Ma come fa lo Spirito del Signore a rallegrarsi in un ambiente simile, a provare comunione, gioia, conforto? Come fa in un ambiente del genere? Eppure ci sono certi pastori che ci provano qualcosa di buono. Io veramente mi preoccupo fortemente, mi domando, ma questi pastori sono veramente convertiti? Ma sono veramente convertiti? Ma come fa un servo del Signore a prendere piacere in queste... a prendere piacere, sì, perché alla fine bisogna parlare in questi termini. Come fa a prendere piacere nel vedere una sua pecora che va alla messa? Ma io mi arrabbio, io se vengo a sentire che un fratello va alla messa mi arrabbio. Anche se magari è un fratello che non conosco personalmente, ma io se sento dire che va alla messa di un suo parente, mi arrabbio, dentro di me lo spirito proprio si turba, si rattrista. E invece questi pastori, come se niente fosse, andiamo a messa, è come quando dicono andiamo al mare, no? La stessa cosa, più o meno, non cambia niente. Andiamo al mare, andiamo a messa, tutto è puro per quelli che sono puri. E già, è vero, hai capito, tutto è puro per quelli che sono puri. Certo, c'è pure questo verso che adesso tirano fuori, pure la messa è diventata pura per loro che sono puri, certo, perché loro è gente pura. E allora tutto quello, diciamo, tutto è puro. Come disse una volta qualcuno, a me fa queste cose, fa, mi scivolano proprio. Mi scivolano addosso, voleva dire, ma sai chi sono io? Io sono uno che quando va al mare, è un credente, un pastore, io sono uno che quando, questo voleva dire, quando io vado al mare, capito? Ma a me non mi fa impressione niente, io rimango puro, a livello mentale, a livello del corpo, io rimango puro, anche in mezzo alle persone nude, seminude, a me non mi tocca, non mi fa niente. Quanta ipocrisia, quanta falsità, quanta follia in queste parole. E così quelli che dicono, ma sì, ma noi andiamo a messa, ma non ci tocca, ci scivola tutto addosso. E infatti si vede come vi scivola tutto addosso. Rimanete contaminati, evidentemente non è qualcosa di puro, è qualcosa di impuro. Infatti vi contaminate proprio per questo, perché andate dietro a delle cose che sono impure. Non c'è niente da fare. Sono cose a livello spirituale, poi sì, naturalmente sono comportamenti questi che hanno poi delle conseguenze, hanno conseguenze a livello spirituale ma anche sulla carne, perché subentra una contaminazione di carne e di spirito. Vi piaccia o non vi piaccia sentire queste cose, è così. Ma per costoro, naturalmente, che oramai diciamo si sono creati la loro dottrina, si sono creati, sì, ormai si sono creati tutto un loro mondo particolare. Fratello, ma noi queste cose qui fa, ma tu vedi del male dappertutto, ti vengono pure a dire. Come vedo del male dappertutto? Cosa significa? Ma io il male lo vedo dove c'è, dove non c'è non lo vedo. Se è nascosto verrà fuori, ma se io non lo vedo non è che posso dire che là c'è il male. Ma sicuramente nella messa della Chiesa Cattolica Romana io lo vedo il male. Se tu non lo vedi, sono problemi tuoi, vuol dire che sei cieco. Sei cieco. Ungiti gli occhi con del collirio, perché hai perso la vista. Fratello, sorella, hai perso la vista. Se tu non vedi niente di male nella messa della Chiesa Cattolica Romana, guarda che veramente ti devi mettere in ginocchio, ravvederti e tornare al Signore, perché questo significa che non hai capito niente. Non hai capito niente. Spero che questa sera invece tu, che magari avevi delle idee confuse a riguardo proprio della messa, tu adesso abbia delle idee chiare e sappia rispondere non solo ai cattolici romani quando ti parleranno della messa, ma anche a quei pastori che nella messa funebre non ci vedono niente di male. Sì. Spero proprio che adesso tu abbia le idee così chiare che alla prossima occasione, guardando in faccia questo pastore, tu gli dica: fratello, tu erri grandemente, perché non solo non conosci le scritture, ma non conosci nemmeno quello che dice il catechismo della Chiesa Cattolica Romana in merito alla messa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.